come promesso, ritorniamo su una questione che ieri è comparsa su parecchi quotidiani italiani, ovvero dal 2019 al via i negoziati per l'entrata nell'Unione Europea dell'Albania e di quella che dovremmo imparare a chiamare Repubblica di Macedonia Nord, questa la nuova definizione di quella che era rappresentata dalla sigla FIROM. Ecco, due paesi con storie differenti, in particolare quest'oggi ci concentriamo sulla situazione albanese, che poi è una di quelle che hanno fatto discutere maggiormente i paesi europei nel dare il via a questo avvicinamento ai negoziati. Lo facciamo quindi con Nicola Pedrazzi, ricercatore di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, già corrispondente da Tirana e autore recentemente del libro L'Italia che sognava Enver, partigiani comunisti marxisti leninisti, gli amici italiani dell'Albania popolare. Buongiorno Nicola.
Buongiorno, ciao Marco, buongiorno a tutti.
Un percorso, quello che avvicina questi due paesi dei Balcani occidentali all'Unione Europea, che insomma adesso manca circa un anno, ma già sono cominciate le discussioni e le divisioni, insomma già soltanto l'inizio dell'avvicinamento è accidentato e in particolare ci sono una serie di perplessità. Ma prima di arrivare alle perplessità, ecco, siamo arrivati a un passo che credo davvero sia storico, anche se pensiamo all'Albania di 20 anni fa, in 20 anni si è andati molto più avanti di quanto si credesse, o no?
Allora sì, se stiamo alla lettura dell'attualità ci sono due interpretazioni, diciamo quella albanese oltre adriatico dei diretti interessati e poi quella invece predominante sui giornali italiani e di osservatori esterni, diciamo neutrali. E cos'è successo? Il Consiglio Affari Generali, qui che riunisce tutti i governi dei 27 paesi membri, cosa hanno deciso? Hanno deciso che i negoziati di adesione saranno aperti per Macedonia e Albania nel giugno del 2019, cioè tra un anno. L'elemento di delusione registrato da parte balcanica è stato che abbiamo posticipato di un anno, perché
certo,
i governi sia di Tirana che di Skopje speravano che questa apertura dei negoziati potesse essere possibile a partire da quest'estate. Ovviamente ricordiamo a chi ci ascolta che l'apertura dei negoziati non significa l'ingresso del paese nell'Unione Europea, ci possono volerci anni per la chiusura di tutti i capitoli negoziali, no? Abbiamo casi recenti, anche virtuosi come la Croazia, ci sono voluti anni. Dopodiché quelli più delusi forse sono in realtà i macedoni, perché come sapete la questione dirimente lì era il veto greco sulla questione del nome, perché il governo greco ha sempre detto noi non voteremo a favore dell'apertura dei negoziati se voi continuerete a volervi chiamare Macedonia, perché la Macedonia è la nostra regione, non è il paese. Alla fine hanno risolto con la dicitura Macedonia del Nord e il governo Zaev, che è un governo socialista a Skopje, un nuovo governo rispetto al passato, aveva speso il suo capitale politico su questa cosa e quindi insomma c'era un po' di dispiacere da parte di Skopje probabilmente per questo fatto. Che risolta la questione del nome ci ha fatto aspettare ancora un anno. Diverso il caso albanese, molto
sì,
diverso.
È vero che effettivamente la Macedonia o Macedonia del Nord era alla porta con questa attesa ormai dal 2005, infatti, ricordiamolo perché è anche importante per la gestione
dei
tempi.
I percorsi sono diversi, cioè parliamo di un percorso regionale, ma i percorsi sono diversi,
esatto,
perché la Macedonia era paese candidato dal 2005, mentre l'Albania è paese candidato ufficialmente solamente dal 2014. Anche in Albania, diciamo, è stata letta come l'ennesima posporre, diciamo, da parte europea di questo percorso di avanzamento. Ma in realtà, per esempio, ieri un osservatore più disinformato come Repubblica titolava l'integrazione va avanti, tra un anno apertura all'Albania, quindi vedeva la cosa in positivo, perché l'elemento positivo qual è? È che i capi di Stato di Governo hanno dato un'indicazione temporale, cioè il
certo,
pericolo di interruzione di questo processo era se si diceva no, non si aprono i negoziati, punto. Invece si è detto i negoziati non si aprono adesso, ma nel giugno 2019, ed è stato esplicitato nel documento, cosa che non è usuale, perché appunto in questi documenti finali il Consiglio Europeo non è sempre solito dare deadline precise, no? Quindi da questo punto di vista è anche una vittoria europeista, se consideriamo il quadro internazionale, cioè non si capisce da dove potevano generare, scaturire delle energie politiche in questo contesto di disunione tra gli Stati europei, anche su questioni molto simboliche come la questione migratoria, come si sarebbe potuto pensare di spiegare a 27 opinioni pubbliche che questa Unione Europea così sgarruppata andava ancora ad allargarsi ad est, no? Quindi diciamo è stato un compromesso tra un'esigenza forte di stabilizzazione dell'area balcanica, diamogli una data, e un momento politico in cui manca sicuramente un po' di coraggio. In particolare qui mi riferisco a Macron, su cui erano concentrate molte aspettative, però la Francia non ha, a differenza della Germania, una proiezione forte sui Balcani, quindi alla fine formalmente il veto è arrivato da Francia e Olanda. Ricordo che ci vuole il voto unanime di tutti i rappresentanti dei governi in Consiglio, quindi basta anche solo un paese che dica no, e né la concessione dello status di paese candidato, né l'apertura dei negoziati, né l'adesione, che sono i tre step, possono essere realizzati.
Sì, ricordiamo tra l'altro che la data del 2019 forse ha anche una valenza, come dire, per la Commissione di mantenere una promessa, perché ricordiamo nel 2014, quando si insediò Juncker, disse: durante questa legislatura non ci saranno allargamenti. Lavoreremo infatti non sull'allargamento, non sulla dimensione di diffusione, ma sull'approfondimento. Poi sull'approfondimento dell'Unione praticamente non si è lavorato per motivi, se vogliamo, contingenti, qualcuno dice strutturali, ma ecco, quel passaggio certamente non c'è stato, e quindi forse dal prossimo anno si tornerà appunto a ragionare con la nuova Commissione europea in quell'altra direzione. C'era però appunto una critica che abbiamo lasciato in sospeso, che è quella che arriva appunto da chi ha votato contro, che dice: l'Albania non ha fatto abbastanza per meritarsi, tra virgolette, come se fosse un premio, questa apertura dei capitoli. Ma ecco, questa critica su cosa si poggia?
Allora, questa critica si poggia sul problema centrale, che è quello dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto ovviamente non è fatto solamente di elezioni aperte, libere, democratiche, pluralistiche dal punto di vista partitico, ma è fatto per esempio dall'indipendenza dei poteri e dall'indipendenza, in questo caso, del giudiziario. Cioè, in Albania è attualmente sotto esame tutto il sistema giudiziario, che non è ancora oggi un sistema indipendente dalla politica, dai poteri economici, e quindi c'è un problema serio di garanzia dello Stato di diritto su questo punto. E è chiaro che il momento in cui la Commissione e le istituzioni europee hanno la massima leva negoziale è proprio adesso, cioè subito prima dell'apertura dei negoziati. Perché tu puoi, diciamo, sostanzialmente con la condizionalità dire ai paesi: guarda, apriamo se. Nel momento in cui apri e nel momento in cui il paese diventa membro, paradossalmente, l'abbiamo visto, lo vediamo per esempio con l'Ungheria, no? Sulla questione dei diritti umani, cioè paradossalmente le istituzioni europee perdono una leva,
e certo,
uno Stato sovrano che diventa membro. Invece adesso è il momento, tra virgolette, di essere esigenti. Questo è il ragionamento che fanno in Europa. Quindi in questo senso l'Albania è insufficiente, pur avendo fatto degli enormi passi avanti. Però c'è questa operazione di vetting molto complessa, cioè sostanzialmente una commissione internazionale che si occupa di vagliare tutti i giudici e tutti gli operatori del sistema giudiziario albanese. E ovviamente in questo senso l'Albania è un paese a sovranità limitata, ma perché è in corso un processo necessario di riforma del sistema giudiziario, che sulla carta è andata avanti, perché due stati fa si votò a maggioranza in Parlamento questa riforma, però appunto è rimasta ampiamente sulla carta, e questo la Commissione europea, che a Tirana monitora il processo, lo sa molto bene. Aggiungo che nell'estate prossima avremo le elezioni europee, perché l'ultima volta si votò nel 2014,
esatto.
Sono già passati 5 anni. E quindi una delle preoccupazioni è: rimandiamo a un'estate in cui non sappiamo di che colore sarà il Parlamento europeo, di che colore sarà di conseguenza la Commissione europea. E ricordiamo, il Trattato di Lisbona prevede che comunque la Commissione, il Presidente della Commissione europea sia scelto da capi di Stato di governo, ma tenendo conto delle elezioni politiche del Demos europeo, no? del Parlamento. Quindi è un posticipare a un futuro che è vicino, ma in questo contesto politico internazionale può essere anche lontanissimo.
Un'ultima considerazione prima di salutarci, molto rapida, perché mi colpisce l'uso di un termine che ritorna tanto in un articolo di RaiNews.it quanto su Repubblica. Si dice: si va verso questo accordo di compromesso, e poi, virgolettato, che aggiungiamo noi, per evitare una destabilizzazione dell'area. Ecco, questa a me onestamente sembra un po' una narrativa da, diciamo, stereotipo dell'area balcanica degli anni 90, ma quanto c'è potenzialmente di vero in questo rischio di destabilizzazione?
Quando si parla di Balcani lo stereotipo è enorme, ovviamente. Basti pensare al termine balcanizzazione dell'Europa, no? Quindi c'è lo stereotipo è consolidato e quindi c'è anche uno stereotipo giornalistico che viene usato senza troppa cognizione di causa, credo sia questo il caso. Dopodiché esisteva ed è esistito un processo che si chiamava di stabilizzazione e di associazione, ideato apposta per l'area balcanica, e dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia e le guerre balcaniche degli anni 90, è chiaro che il problema della stabilizzazione è un problema dell'Unione Europea. Anche in tutti i documenti c'è scritto che la prima cosa che devono fare gli stati balcanici è cooperare tra di loro, e non è così un'assurdità ricordarlo, nel senso che anche se si sono fatti passi avanti enormi, pensiamo alla risoluzione del problema del nome, no, della Macedonia, o alla distensione che c'è tra Albania, Serbia da un lato, Albania e Grecia dall'altro, però comunque rimangono diciamo un lessico di stampo nazionalista, che è quello che quando non parlano inglese con le cancellerie europee è quello che viene utilizzato maggiormente nelle arene nazionali. Ricordiamo che è stata risolta brillantemente, ma non più di un anno e mezzo fa la Macedonia ha vissuto una crisi politica enorme, anche con risvolti etnici, no, tra la maggioranza bulgara e della minoranza albanese, che però esprime il governo in questo momento, quindi si parla spesso anche di stati multietnici con all'interno dei conflitti molto forti, che poi si riverberano con le relazioni con altri paesi, perché ovviamente se c'è un conflitto etnico in Macedonia, il primo ministro albanese Edi Rama in questo caso è lieto di intervenire a favore, no, della diaspora, certo, albanese o delle minoranze albanesi nel mondo. Quindi c'è un quadro molto intricato, assolutamente pacificato se pensiamo a 10-20 anni fa, però la complicatezza del quadro rimane e ne abbiamo una dimensione pop e anche lì superficiale, appunto in occasioni come la partita, no, Serbia-Svizzera, che ha visto questo gesto di due giocatori, diciamo, di etnia albanese o comunque di origine kosovara, che nel momento in cui segnano alla Svizzera, facendo il gesto dell'Aquila, ricordano le loro origini e rievocano quel conflitto. Stiamo parlando di due giocatori milionari che magari sanno, io non conosco la loro storia, ma magari sanno anche molto poco delle loro origini, e tra l'altro sono cittadini svizzeri nati e cresciuti lì, che giocano nella Svizzera, ma il fattore etnico anche in loro può spingerli a un gesto che infatti la FIFA ha sanzionato, ma non nel nome di uno stereotipo balcanico vigente, ma nel nome del fatto che esiste ancora una retorica dello scontro, nel caso specifico tra Serbia e Albania, che la politica è lieta di cavalcare. Cioè, 5 certo. minuti dopo, il primo ministro Edi Rama aveva postato su Facebook le foto di Shaqiri e Xhaka che facevano il gesto dell'Aquila, quindi, no, l'Aquila, bandiera albanese, che è anche poi la bandiera della Grande Albania, no, dell'Albania etnica, che piove dal cielo di Belgrado durante una partita della qualificazione agli ultimi europei di calcio. Quindi, insomma, la politica gioca su questo stereotipo balcanico, gli stessi politici balcanici giocano su questo, ed è giusto che le istituzioni internazionali richiamino quando appunto si eccede nei toni, perché i conflitti sono troppo recenti per poter essere scherzosi a questo punto.
Nicola Pedrazzi, grazie, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, un abbraccio, un saluto.